prima di entrare nel cuore del mio argomento, in questo contesto di riconoscente ed affettuoso ricordo del compianto Cardinal Carlo Caffara e di ardente desiderio di continuare il suo lavoro di amore disinteressato e totale per Cristo e il suo corpo mistico, la Chiesa, vorrei dire alcune parole per onorare la memoria del Cardinal Joachim Meissner. Egli fu dall'inizio della buona battaglia per difendere e promuovere le verità fondamentali sul matrimonio e sulla famiglia, completamente unito al Cardinal Caffara, al Cardinal Walter Brandmüller e a me. Egli, davvero pastore del gregge del Signore, riteneva suo primo dovere la presentazione instancabile dell'insegnamento di Cristo nella Chiesa. Ricordo due momenti in particolare in questa sua ultima battaglia per servire Cristo e la Chiesa. Dopo la promozione del Cardinal Walter Kasper durante il Concistoro straordinario del febbraio del 2014, mentre uscivamo dall'Aula Sinodale, egli si avvicinò a me ed espresse tutta la sua preoccupazione per la falsa direzione nella quale la predetta produzione avrebbe condotto la Chiesa se non ci fosse stata un'adeguata e repentina correzione. Inoltre aggiunse: tutto ciò finirà in uno scisma. Da quel momento egli ha fatto tutto il possibile per difendere la parola di Cristo sul matrimonio. L'ultima volta che ho avuto il piacere di vedere il Cardinal Meissner è stato il 3 marzo dell'anno scorso, quando ho visitato l'Arcidiocesi di Colonia per una presentazione accademica alla quale anche egli partecipava. Il Cardinal Meissner fu veramente contento di potermi esprimere di persona tutto il suo appoggio per il lavoro svolto al fine di ottenere una giusta risposta del Santo Padre ai dubbi suscitati dall'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia. Mentre egli era chiaramente e profondamente preoccupato per lo stato attuale della Chiesa, non tralasciava di esprimere tutta la sua fiducia nel Signore, che non mancherà di sostenere il suo corpo mistico nelle verità della fede. Oggi, onorando la memoria del grande Cardinal Carlo Caffara, onoriamo anche, come sono certo che il Cardinal Caffara avrebbe voluto che facessimo, la memoria del Cardinal Joachim Meissner, che insieme col Cardinal Caffara, secondo le parole di San Paolo, ha combattuto la buona battaglia della fede, ha terminato la corsa della sua missione episcopale per bene di innumerevoli fedeli e con fedeltà e generosità ha conservato la fede. Requiescat in pace.
Amen.
In una delle discussioni, entro adesso direttamente nella materia, in una delle discussioni aperte durante la sessione del Sinodo dei Vescovi, tenuta nell'ottobre del 2014, i padri sinodali stavano dibattendo sulla possibilità di permettere a coloro che vivono in una unione irregolare l'accesso ai sacramenti della penitenza e della Santa Eucaristia. Ad un certo momento, uno dei cardinali, ritenuto esperto in diritto canonico, intervenne proponendo una soluzione che a suo giudizio avrebbe superato tutte le difficoltà. Facendo riferimento alla dissoluzione di un matrimonio in favore della fede, egli sostenne con grande convinzione che noi non avevamo del tutto compreso l'estensione della pienezza del potere del Romano Pontefice. La conclusione fu che la pienezza del potere, che per diritto divino inerisce all'ufficio petrino, permetterebbe al Santo Padre di prendere una decisione in contrasto con le parole del Signore riportate nel capitolo 19 del Vangelo secondo San Matteo e con l'insegnamento costante della Chiesa in fedeltà alle stesse parole. Ma io vi dico, chiunque richiudi alla propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. L'affermazione assai scioccante del cardinale mi fece pensare nuovamente a quanto il Santo Padre stesso aveva detto a tutti i padri sinodali all'inizio di quella sessione del Sinodo dei Vescovi. Egli disse ai padri sinodali: bisogna dire tutto ciò che si sente con carezza, concludendo, e fatelo con tanta tranquillità e pace, perché il sinodo si svolge sempre con Petro et su Petro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti e custodia della fede. La giusta posizione delle parole classiche che descrivono il potere del Papa, così che tutto nella Chiesa deve essere sempre con Pietro e sotto Pietro, con la presenza fisica del Papa stesso in un incontro, rischia di generare un fraintendimento circa l'autorità del Papa, che non è magica, ma deriva dalla sua obbedienza al Signore. Tale pensiero magico si riflette anche nella risposta docile di alcuni fedeli a tutto ciò che viene affermato dal Romano Pontefice, secondo l'idea che se il Santo Padre dice qualcosa, allora bisogna accettarla quale insegnamento papale. In ogni caso, sembra opportuno riflettere un po' sulla nozione del potere inerente all'ufficio petrino, in particolare sulla nozione della pienezza del potere del Romano Pontefice. Il tema che sto trattando è assai complicato, ho preparato un testo più ampio che sarà disponibile. Con il tempo attualmente a mia disposizione posso soltanto trattare i punti essenziali. La pienezza del potere nella tradizione. La storia dell'espressione pienezza del potere, plenitudo potestatis, per esprimere la natura della giurisdizione del Romano Pontefice, è descritta succintamente in un contributo di professore John A. Watt dell'Università di Hull in Inghilterra, redatto per il secondo congresso internazionale di diritto canonico medievale, tenuto a Boston College dal 12 al 16 agosto del 1963. Come egli spiega, il termine venne utilizzato per la prima volta da Papa San Leone Magno nel 446. Nella sua lettera 14, egli utilizza queste parole per descrivere l'autorità del Vescovo, scrivendo: perciò abbiamo affidato alla vostra carità i nostri doveri, così che voi siete chiamati a partecipare alla sollecitudine, ma non alla pienezza del potere. Nel suo abituale latino cristallino, Papa San Leone Magno esprimerà il rapporto tra il Romano Pontefice e i Vescovi. Mentre il Romano Pontefice e i Vescovi condividono la sollecitudine per il bene della Chiesa universale, Solo il Romano Pontefice esercita la pienezza del potere affinché l'unità della Chiesa universale sia efficacemente salvaguardata e promossa. La terminologia pienezza del potere si trova estensivamente nei trattati sull'autorità papale, specialmente nella letteratura canonica. Graziano include il dettato di Papa San Leone Magno insieme con altri due canoni nei suoi decreti. Questi decreti sottolineano il primato papale come espresso nella suprema giurisdizione di appello e nella riserva di tutte le questioni maggiori. San Bernardo di Chiaravalle contribuì fortemente alla ricezione della terminologia, così che al tempo di Uguccione questa raggiunse un alto livello di sviluppo. Papa Innocenzo III, terzo, individuando la base teologica del termine nella realtà dell'ufficio papale quale vicario di Cristo sulla, nell'ufficio papale quale vicario di Cristo sulla terra, ha sottolineato la posizione del Romano Pontefice Suprius e quale iudex ordinarius omnium. Per quanto riguarda il termine Suprius, è sempre stato chiaro che il Romano Pontefice potesse dispensare dalla legge o interpretare la legge, ma solo allo scopo di servire il fine proprio della stessa e mai per sovvertirla. La descrizione esercizio della pienezza del potere, quale azione di Cristo stesso, tramite il suo vicario sulla terra, si presenta con il requisito secondo cui il Papa deve evitare di decretare qualsiasi cosa che sia peccaminosa o possa condurre al peccato o alla sovversione della fede. Il cardinale Enrico da Susa, illustre canonista del XIII secolo, trattò ampiamente la nozione della pienezza del potere del Romano Pontefice, utilizzando il termine in 71 contesti individuali dei suoi scritti. L'Ostiense introduce una distinzione tra due usi del termine pienezza del potere: l'ordinario potere, potestas ordinaria o ordinata del Papa, quando in virtù del suo plenitudo uffici, pienezza dell'ufficio, egli agisce secondo la legge già stabilita. Ed il suo potere assoluto, quando in virtù della sua plenitudo potestatis, egli oltrepassa o trascende la legge esistente. L'aggettivo assoluto deve essere inteso nel contesto della legge romana e del suo servizio allo sviluppo della disciplina canonica e non secondo il pensiero di Machiavelli o dei dittatori totalitari. Nella legge romana il potere assoluto si sostanziava nel poter dispensare dalla legge e nel poter supplire a un difetto della stessa. Nelle parole del professor Bat, la dispensa era un uso del potere assoluto di mettere da parte la legge esistente. La supplenza, era un atto di potere assoluto per rimediare a difetti che erano emersi sia per l'inosservanza della legge esistente, sia perché la legge esistente era inadeguata a soddisfare le circostanze particolari. In entrambi i casi, il potere assoluto, la plenitudo potestatis, si rivela come un potere discrezionale sull'ordinamento giuridico stabilito, un potere prerogativa di agire per il bene comune al di fuori di quell'ordine se secondo il giudizio del Papa le circostanze lo rendessero necessario. In altre parole, la pienezza del potere non fu intesa come un'autorità sulla Costituzione stessa della Chiesa o sul suo Magistero, ma come una necessità per il governo della Chiesa in piena fedeltà alla sua Costituzione e al suo Magistero. L'Ostiense la descrisse come uno strumento necessario affinché, io cito, l'opera della curia fosse velocizzata, i ritardi accorciati, il contenzioso ridotto, mentre allo stesso tempo riteneva che fosse un potere da utilizzare con grande cautela, come un potere secondo la frase paolina, allo scopo di edificazione e non per la distruzione. Un potere discrezionale per mantenere la Costituzione della Chiesa, non per minarla. È chiaro che la pienezza del potere è stata data da Cristo e non da qualche autorità umana o Costituzione popolare, e che perciò può essere esercitato solo in obbedienza a Cristo. Scrive ancora il professore Watt: era assiomatico che qualsiasi potere che era stato dato da Cristo alla sua Chiesa fosse allo scopo di realizzare il fine della società che egli aveva fondato, non per contrastarla. Pertanto il potere prerogativa poteva essere esercitato solo entro questi termini. Quindi l'assolutismo non costituiva la licenza per un governo arbitrario. Se era vero che la volontà del principe faceva la legge nel senso che non c'era un'altra autorità che potesse farla, era anche vero, come corollario, che quando questa volontà minava le fondamenta della società per cui bene la volontà esisteva, non era legge. La Chiesa era una società per la salvezza delle anime. L'eresia ed il peccato impedivano la salvezza. Qualsiasi atto del Papa in quanto uomo, che fosse eretico o peccaminoso di per sé, o che potesse favorire l'eresia o il peccato, minore le fondamenta della società e fu perciò nullo. In altre parole, la nozione della pienezza del potere fu sin dall'inizio molto ben definita. Si comprese che essa non permetteva di fare determinate cose al Romano Pontefice. Per esempio, lui non poteva agire contro la fede apostolica. Inoltre, per il bene e il buon ordine della Chiesa, fu un potere da utilizzare con parsimonia e con la più grande prudenza. Visto che la nozione della pienezza del potere contiene le sue indicate limitazioni, come si giudicano e correggono le violazioni delle limitazioni? Che cosa si dovrebbe fare se il Romano Pontefice agisse in tale modo? L'Ostiense è chiaro nell'asserire che il Papa non è soggetto al giudizio umano. Secondo il celebre canonista, il Collegio dei Cardinali, anche se non condivide la pienezza del potere, dovrebbe agire come un controllo di fatto contro l'errore papale. L'Ostiense ha riconosciuto il bisogno dell'esercizio della pienezza del potere in certi momenti al fine di correggere le imperfezioni dell'ordine stabilito o ostacolare coloro che lo manipolavano per interessi privati, ma egli ha altresì pensato come regola generale che il Papa dovrebbe raramente discostarsi dal diritto comune e anche pensato che egli dovrebbe ottenere il consiglio fraterno dei suoi consiglieri designati prima di farlo. A parte il pubblico ammonimento e la preghiera per l'intervento divino, il nostro autore non offre un rimedio cogente per l'uso nell'esercizio della plenitudo potestatis. Se secondo la coscienza ben formata un fedele ritenga che un particolare atto di esercizio della pienezza del potere sia peccaminoso e di conseguenza non riesca ad essere in pace nella sua coscienza sulla questione, il Papa deve essere per dovere disobbedito e le conseguenze della disobbedienza sofferte con pazienza cristiana. Il tempo non mi permette di esaminare più ampiamente la questione della correzione del Papa che abusasse della preeminenza del potere annesso alla primazia della sede di Pietro. Come molti sapranno, esiste una letteratura abbondante sul tema. Certamente il trattato di De Romano Pontefice, sul Romano Pontefice di San Roberto Bellarmino ed altri studi classici vanno esaminati. Per il momento basta affermare che, come dimostra la storia, è possibile che il Romano Pontefice, esercitando la pienezza del potere, possa cadere nell'eresia o nell'abbandono del suo primo dovere di salvaguardare e promuovere l'unità della fede, del culto e della disciplina. Siccome egli non può essere assoggetto ad un processo giudiziale secondo il primo canone sul foro competente del codice di rito canonico, si deve rimediare questa situazione secondo il diritto naturale, i Vangeli e la tradizione canonica, cioè con una procedura di due fasi: nella prima la correzione del presunto errore o abbandono del suo dovere, andrebbe rivolta direttamente al Romano Pontefice, e poi, se egli continuasse a errare o non rispondesse, si dovrebbe procedere ad una pubblica dichiarazione. Il termine pienezza del potere fu utilizzato nella definizione del primato papale dal primo concilio ecumenico vaticano nel 1870. Il quarto capitolo della Costituzione dogmatica Pastor Eternus sulla Chiesa di Cristo, promulgato il 18 luglio 1870, dichiara: con l'approvazione del secondo concilio di Lione, i greci hanno professato la Santa Chiesa Romana ha il sommo e pieno primato e principato su tutta la Chiesa Cattolica, che essa riconosce con verità e umiltà, di avere ricevuto con la pienezza del potere dello stesso Signore, nella persona del Beato Pietro, principe e capo degli Apostoli, di cui il Romano Pontefice è il successore. E come ha il dovere di difendere soprattutto la verità della fede, così le dispute che sorgessero a proposito della fede devono essere risolte dal suo giudizio. La definizione dogmatica esprime chiaramente che la pienezza del potere del Romano Pontefice è necessaria affinché la fede apostolica sia salvaguardata e promossa nella Chiesa universale. Inoltre, nello stesso capitolo della Pastoris Eternus, i padri conciliari dichiarano: infatti ai successori di Pietro lo Spirito Santo non è stato promesso perché manifestassero per sua rivelazione una nuova dottrina, ma perché con la sua assistenza custodissero santamente ed esponessero fedelmente la rivelazione trasmessa agli Apostoli, cioè il deposito della fede. La loro dottrina apostolica è stata accolta da tutti i venerati padri, rispettata e seguita dai santi dottori ortodossi, che sapevano perfettamente che questo sede di Pietro rimane sempre immune da ogni errore secondo la promessa divina del nostro Signore e Salvatore, il Principe dei Suoi discepoli. E io ho pregato per voi, per te, che non venga meno la tua fede e tu, una volta ravveduto, confermi i tuoi fratelli. Perciò questo carisma di verità e di fede, già mai ripetibile, è stato accordato da Dio a Pietro e ai suoi successori su questa cattedra, perché esercitassero questo loro altissimo ufficio per la salvezza di tutti, perché l'universale gregge di Cristo, allontanato per opera loro dall'esca, aveva nata della gloria, fosse nutrito col cibo della dottrina celeste e eliminato ogni occasione di scisma, tutta la Chiesa fosse conservata nell'unità e stabilita sul suo fondamento, si ergesse incrollabile contro le porte dell'inferno. Seguendo l'insegnamento costante della Chiesa lungo i secoli, i padri conciliari insegnarono che il primato petrino e la conseguente pienezza del potere del Romano Pontefice, istituti da Cristo nella sua costituzione della Chiesa quale suo corpo mistico, sono diretti esclusivamente alla salvezza delle anime tramite la salvaguardia e la promozione della dottrina sana, trasmessa mediante quella linea introdotta che è la tradizione apostolica. Questo insegnamento si trova anche, come io dimostro, nel Concilio Ecumenico Vaticano II e poi è stato elucidato in un documento della Congregazione della Dottrina della Fede di 1996, il primato del successore di Pietro, ma tempo non permette di entrare in un bel testo. Nella legislazione canonica la pienezza del potere del Romano Pontefice era così formulata nel canone 218 del codice di diritto canonico di 1917. Quello che è evidente nella legislazione canonica è che il Papa non esercita il potere connesso al suo ufficio quando lui agisce come una persona privata o semplice membro dei fedeli. Inoltre, dato il supremo carattere della pienezza del potere affidato al Romano Pontefice, egli non ha un potere assoluto nel senso politico contemporaneo e perciò è tenuto ad ascoltare Cristo e il suo corpo mistico e la Chiesa, come anche ha parlato il Cardinal Brandon. Secondo le considerazioni offerte dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ascoltare la voce delle Chiese è infatti un contrassegno del Ministero dell'Unità, una conseguenza anche dell'unità del corpo episcopale e del sensus fidei dell'intero popolo di Dio. E questo vincolo appare sostanzialmente dotato di maggior forza e sicurezza delle istanze giuridiche, ipotesi peraltro improponibile perché priva di fondamento, alle quali il Romano Pontefice dovrebbe rispondere. L'ultima e inderogabile responsabilità del Papa trova la migliore garanzia da una parte nel suo inserimento nella tradizione e nella comunione fraterna e dall'altra nella fiducia nell'assistenza dello Spirito Santo che governa la Chiesa. Spero che queste riflessioni aventi un carattere iniziale e quindi bisognose di maggiore approfondimento possano aiutarvi a comprendere la necessità e allo stesso tempo la grande prudenza che occorre nell'esercizio della pienezza del potere della mano pontefice, in ordine alla salvaguardia ed alla promozione del bene della Chiesa universale. Secondo le Sacre Scritture e la Sacra Tradizione, il successore di San Pietro gode di un potere che è universale, ordinario ed immediato su tutti i fedeli. Egli è il giudice supremo dei fedeli, il quale non ha su di sé autorità umana più alta, neanche quella di un concilio ecumenico. Al Papa appartiene il potere e l'autorità di definire dottrine, di condannare errori, di promulgare ed abrogare leggi, di agire al quale giudice in tutte le materie della fede e dei retti costumi, di decretare e infliggere pene, di nominare e di rimuovere, se vi è necessità, i pastori. Poiché tale potere viene da Dio stesso, esso è limitato dal diritto naturale e dal diritto divino, che sono le espressioni della verità e della bontà eterna e immutabile che vengono da Dio. Sono pienamente rivelati in Cristo e sono stati trasmessi dalla Chiesa ininterrottamente. Perciò, qualsiasi espressione della dottrina o della prassi che non sia in conformità con la divina rivelazione contenuta nelle Sacre Scritture e nella tradizione della Chiesa, non può configurare un esercizio autentico del ministero apostolico petrino e deve essere rifiutata dai fedeli. Come ha dichiarato San Paolo ai Galati, mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro Vangelo. Però non c'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi tornano o vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Sempre insegnare e difendere la pienezza del potere che Cristo ha voluto conferire al suo vicario sulla terra. Allo stesso tempo, però, dobbiamo insegnare e difendere quel potere entro l'insegnamento sulla Chiesa e la difesa della Chiesa quale corpo mistico di Cristo, un corpo organico di origine divina e di vita divina. Grazie per l'ascolto.